SBS Italian.
Un anno e mezzo fa Alberto Borghi, veneto di origine canturina, era tutto emozionato, ce lo raccontava agli studi di Radio SBS perché aveva appena passato il difficile esame per diventare un guidatore di droni. Il drone, cioè quello che è quanto di più simile a quello che possiamo immaginarci il futuro. Adesso, a un anno e mezzo di distanza, Alberto è venuto a ritrovarci nei nostri studi per parlarci di come ha trascorso i mesi scorsi dal punto di vista professionale e soprattutto cosa fa adesso nel 2018 un guidatore di droni. Alberto, benvenuto su Radio SBS.
Grazie Carlo, grazie mille per avermi ospitato qui.
Innanzitutto, guidatore di droni, autista di droni, dronatore, cosa preferisci?
Mettiamo pilota.
Pilota di droni.
Mettiamo pilota, che fa sempre già il suo fascino.
Pilota di droni però sei a terra.
Pilota con i piedi per terra, sempre
ecco.
Detto. Yes.
Specifichiamo... Sì. C'è una differenza fra chi ha un drone da 150 euro e va nel parco e uno a livello professionale. Com'è la tua console di pilota?
La mia console di pilota, mia personale, ne ho appunto tre droni. Un DJI Mavic, quello che è praticamente sempre al mio fianco, piccolino, perfetto per spostamenti o per quando sono in vacanza, quando sono in viaggio. Quindi diciamo la versione tascabile. E poi ho un esacoptero. Che è quindi un 6 motori con una capacità di sollevamento di all'incirca 12 kg.
Un piccolo bimbo.
Un piccolo bimbo. L'ultimo acquisto che è un octocopter, quindi un 8 motori con una gimbal che mi consente di sollevare una Canon professionale per avere un'alta qualità di video e un'alta qualità di fotografia.
E in un certo senso, visto che ti pagano per far questo, è un po' un paradiso perché sei obbligato a comprarti nuovi giocattoli.
Sono sfortune, esatto.
A proposito di postazione, tu immagino che guidi questi droni sia visivamente che però anche in remoto.
Assolutamente sì.
Come funziona?
Allora, tendenzialmente si cerca di avere sempre il drone a una distanza in cui lo puoi vedere e lo puoi controllare visivamente. Ma ci sono in alcune situazioni, in alcune specifiche aree, dove è ovviamente impossibile avere sempre il drone sotto controllo, quindi lo si pilota guardando lo schermo che è collegato al remote control.
Quindi hai una telecamera che praticamente ti fa vedere
sì.
A volo d'uccello tutto quello che succede?
Assolutamente sì. Poi c'è il GPS che aiuta molto al giorno d'oggi, quindi con il GPS hai sempre l'esatta posizione del drone. Hai una vera e propria mappa che si collega a Google Map, quindi in qualunque momento io posso sapere esattamente dove si trova il drone. Al ritorno...
E se vi cade internet siete finiti?
No, perché comunque ha una sua comunicazione radio, quindi difficilmente viene perso il segnale. Se viene perso il segnale, comunque il drone atterra esattamente da dove è decollato.
Tu Alberto hai una doppia vita in questo momento.
Sì.
Suona malissimo, però in realtà è molto più mangereccio di quello che possa
esatto.
Sembrare, perché metà del tuo tempo lo passi come manager in un famoso negozio di formaggi,
yes.
Latteria That's Amore di Melbourne,
yes.
Come manager,
yes.
E l'altra metà della tua vita lo passi appunto come pilota di droni, lavorando come contractor con il governo australiano.
Esattamente.
Che cosa fai?
In questo momento sono contractor appunto per l'NSA, che è la National Safety Agency del Victoria, i quali hanno contratti in tutta Australia ovviamente, ma anche in tutto il mondo. Hanno appena chiuso un grosso contratto con il governo egiziano, un grosso contratto con il governo del Kuala Lumpur. Ci occupiamo di sicurezza nazionale. Quindi dal ritrovamento della bambina persa nel bosco alla ricerca di squali lungo la costa del Victoria fino a missioni più collegate all'antiterrorismo.
Quindi sei una via di mezzo tra spia, vigile del fuoco e volontario.
Esatto, e cerchiamo delle volte proprio di lavorare tutti assieme, proprio con i vigili del fuoco, con la polizia, con le varie forze dell'ordine. C'è una grossa collaborazione.
Raccontaci di qualche tua esperienza nel passato.
Sì.
Accennavi prima agli squali.
Sì.
Come funziona?
L'ultima volta che abbiamo fatto appunto la ricerca lungo la costa, eravamo sulla Great Ocean Road e ci dividevamo la costa assieme all'elicottero della Westpac, che è quello che appunto fa i controlli di routine sulla costa per gli squali. Ci siamo
divisi. Ma questo era a seguito di un'emergenza? C'era stata una chiamata, un avvistamento di squali?
C'era stato più di un avvistamento e non riuscivano a individuare esattamente dove fossero questi squali, che sembrava si avvicinassero alla costa. e quindi l'elicottero della Westpac seguiva più la costa sulla Mornington Peninsula, mentre noi ci occupavamo della costa sulla Great Ocean Road.
Beh, e a che distanza eravate dal mare con
dal
i vostri
mare,
droni?
Eravamo sulla spiaggia e seguivamo dalla costa, uscivamo un 700 metri.
700 metri, e invece in altezza?
In altezza, per vedere bene gli squali si vola più o meno sui 35-40 metri.
Quanto è durata la vostra missione?
Un paio di giorni, sempre in collaborazione con l'elicottero.
E poi li avete trovati gli squali?
Li abbiamo trovati e li monitoravamo, che non passassero il reef. Perché una volta che lo squalo, questi 13 squali erano squali bianchi, e una volta che passano il reef diventa situazione a rischio per i bagnanti, quindi monitoravamo questa situazione.
Altro uso dei droni, dicevi prima, ricerca di persone scomparse,
sì.
Che in effetti sembra una cosa logica. Il drone ha dei vantaggi enormi rispetto alle battute di ritrovamenti di stampo ottocentesco.
Assolutamente sì, ma anche semplicemente rispetto a un elicottero, quindi hai delle possibilità di andare più vicino alla vegetazione. Poi il drone è fornito di telecamere termiche, quindi ti permettono di vedere velocemente sotto la vegetazione cosa sta succedendo. Qui la vegetazione in alcune location è particolarmente fitta, quindi è molto meno rischioso sorvolare con un drone rispetto a un elicottero.
Avete avuto delle storie di successo?
Tutte, sì sì.
E oltre alla facilità, immagino che aiuti anche a tagliare bruscamente i tempi
di
un drone.
Sì. Assolutamente sì, perché con il drone hai la possibilità di impiego immediata, quindi c'è l'emergenza, c'è l'incidente, il drone ci sta in una box, lo carichi in una macchina, tempo tecnico di arrivare nella location e il drone è proprio utilizzo immediato.
Collabori anche ad operazioni di antiterrorismo, di sorveglianza.
Sorveglianza, sì.
Ma e queste dove avvengono? Senza entrare naturalmente nei dettagli, perché appunto essendo un contractor non puoi rivelare cose che potrebbero anche andare contro l'interesse
certo.
nazionale. Ma queste operazioni di sorveglianza avvengono dove? Anche in città?
Queste legate all'antiterrorismo siamo in una fase ancora di testing, stiamo portando avanti queste nuove tecnologie, le stiamo sviluppando con software e hardware vero e proprio e le stiamo testando a questo momento perché ci vengono richieste dal mercato estero più che sia.
A inizio agosto, e la tua intervista capita veramente a fagiolo, come si dice, proprio per parlare dei rischi potenziali dei droni, il presidente del Venezuela, Maduro, è scampato ad un attentato che ha causato il ferimento di diversi soldati, che era stato organizzato proprio dai dei droni che avrebbero dovuto, nelle intenzioni, sganciare delle bombe o comunque colpire il loro obiettivo, e sono stati in realtà disattivati da delle specie di bazooka che hanno interferito con il segnale. C'è anche tra i piloti dei droni, comunque gli esperti del settore, una branca del controterrorismo per quanto riguarda questi attacchi?
Assolutamente sì, come in tutte le categorie di lavoro ci sono i buoni e ci sono i cattivi. Purtroppo le notizie sui droni che escono ultimamente le collegano sempre a fatti negativi, quindi anche quando stiamo volando in determinate aree c'è sempre la persona o c'è sempre l'osservatore che ci critica, perché la conoscenza che c'è sui droni al momento è ancora piuttosto legata a fatti negativi.
E poi appunto non siete ancora mainstream, anche se in realtà lo state diventando, perché ormai, anche senza rendercene conto, ci sono applicazioni ovunque in cui vengono utilizzati i droni, anche semplicemente quando vuoi comprarti una casa, magari vedi riprese fatte da un drone.
Real estate sta diventando un grosso mercato per i droni.
Sport,
ogni tipo di video che possiamo trovare online hai 4, 5, 10 secondi di riprese aeree, perché comunque danno un altro feeling,
sapore.
Un altro sapore al video. Poi viene utilizzato molto per la sicurezza, anche la guardia costiera, soprattutto nella parte west dell'Australia, a Perth, quella zona viene utilizzato molto il drone. Dalla guardia costiera.
E giustamente anche per le distanze enormi
Assolutamente,
e tutti i vantaggi che dà.
L'unico limite è sempre la durata della batteria, quindi quello è dove secondo me la tecnologia ha ancora dei passi da fare.
Ecco, cosa può fare e cosa non può fare un drone oggi?
Il drone può, dalla sorveglianza alla fotografia aerea, alle riprese in 4K, al trasporto, che stiamo vedendo che anche nel trasporto stanno investendo molto. Ho visto droni spegnere incendi, puoi applicare molte cose a questi droni, puoi arrivare in punti molto pericolosi dove sarebbe impossibile arrivarci dall'uomo e col drone ti consente di arrivare in sicurezza. Quindi puoi fare molto, l'unico limite è proprio la durata delle batterie. That's it.
Che poi è il problema che quando verrà risolto, altro che Nobel per l'inventore di una batteria veramente efficace e appunto che possa permettere delle durate molto più grandi. Dicevi prima trasporti, perché questo è un altro dei sacri graal per quanto riguarda i droni. Sì. È il sogno proibito di Amazon, quello di licenziare tutti
e avere droni.
Il drone che ti porta il tuo pacco magari autoguidato.
Esatto. E tra l'altro, siamo lontani? Questo, l'Australia è lo stato più avanti al mondo, perché l'Australia è il primo stato che ha studiato delle specifiche rotte per i droni, proprio per questa cosa dei trasporti. Quindi ci saranno delle rotte che non andranno a interferire con rotte di elicotteri o di aerei commerciali. Saranno delle rotte dove prevedono anche delle soste automatiche per il drone per ricaricarsi le batterie, tornando al discorso di prima. Quindi il drone in automatico volerà su queste rotte, si fermerà se la batteria richiederà di essere ricaricata e ripartirà in autonomia.
Ma quindi il primo passo non è il drone di Amazon che ti fa dling dong al campanello, ma è da città a città?
Assolutamente sì. Ci sarà all'inizio una copertura che potrà essere un raggio di 30 km. Ma poi questa si amplierà. Stanno lavorando molto anche su distanze per raggiungere villaggi nel deserto proprio australiano. Quindi con droni che sembrano più aerei che droni.
Parliamo proprio dei droni taxi.
Sì.
E di lì quali sono le novità?
Quello è un altro mondo. Quello è un altro mondo che mi spaventa anche sinceramente, perché lì secondo me stiamo sforando il mondo dei droni, e quando metti una persona a bordo di comunque una strumentazione elettrica, che può esserci un fault in qualunque momento, lì secondo me andiamo su un'altra categoria di droni. Non condivido molto.
Potrebbe esserci un fault in qualsiasi momento. Cosa intendi? Vuol dire che
è sempre elettronica.
Quanti bimbi hai perso?
No, all'inizio molti, ma la tecnologia era completamente diversa.
Ecco, tu quando hai iniziato?
Un 12 anni fa.
Praticamente come dire 500 anni fa.
Esatto, per il mondo dei droni è esattamente quello. 500 anni fa. Oh, all'inizio ho perso il conto. No, ne ho distrutti, dopo gli stessi li ricostruivo. E lì ho imparato molto su come funziona e su com'è la fisica dei droni. Però adesso diciamo che è molto più difficile perdere o distruggere un drone. C'è una tecnologia dietro che ti aiuta molto.
Quanto contano le abilità del pilota dei droni e l'esperienza?
No, come in tutte le cose, le ore di pratica aiutano molto.
Però è intrinsecamente difficile guidare un drone?
Ci sono dei piccoli punti, dei dettagli che ti vengono in automatico con le ore di pratica. Non ti fai prendere dal panico se una folata di vento ti porta via il drone o se c'è un'interferenza radio o perdi il GPS. Quindi sono tutte cose che magari a un principiante può fare venire in panico, ma grazie alle ore di volo riesci a gestirle senza stress.
E poi il segreto è avere qualcuno che ti compra il drone, così almeno sai che hai pagato tu per
quello. Ancora meglio, quello ancora meglio.
Dicevi, hai iniziato 500 anni fa.
Sì.
Con il tuo primo drone. Come vedi il tuo campo fra 12 anni?
Lo vedo un campo dove c'è tanto da fare, e da qui a 10 anni o 12 anni vedo un'evoluzione molto, molto ampia su molti settori, su molti servizi. Sicuramente un settore che se c'hai la passione puoi fare molto bene.
Ma in tutto questo sono però delle sfumature che preoccupano anche te, che sei nel campo.
Sì, sui droni taxi io ho proprio il terrore su come andrà avanti, su come evolverà questa cosa dei droni taxi. Ci sono persone a bordo, ci può essere l'errore a terra sul pilota, ci può essere l'errore a terra sul computer o semplicemente un motore che cede, è elettronica.
Noi abbiamo visto uno degli esempi più spettacolari per quanto riguarda i droni alle ultime Olimpiadi invernali in Cina, con la cerimonia di chiusura che, per chi non l'ha visto, chi non l'ha visto, sì, Invito ad andare proprio su YouTube a recuperare quelle immagini, anche se non si è interessati, proprio per la loro spettacolarità. Sì. Migliaia di droni che appunto componevano figure. Il livello di elettronica che c'è dietro questo?
Mamma mia, no, ci sono dei software per fare quello che hanno fatto in Cina, ci sono dei super computer dietro con dei software e è tutto gestito dal computer, perché sarebbe altrimenti impossibile riuscire a gestire un tale numero di droni da piloti a terra. Quindi viene tutto disegnato e progettato da software che gestiscono decollo, vento, distanze di sicurezza e tutto quanto, e compongono appunto le varie immagini come abbiamo visto alle Olimpiadi.
In conclusione, Alberto, appunto tu hai una carriera che è iniziata da relativamente pochi anni, sì. Anche se ci dicevi un anno è un'eternità nel vostro campo.
Per l'evoluzione tecnologica, sì. Lo percepisci molto.
Come vedi il tuo futuro?
Il mio futuro lo vedo qui in Australia, di sicuro, terra che amo, e sempre più collegato a questo mondo dei droni, cercando di dare una visione e dando un senso alla mia azienda, più dedicato alla sicurezza e tenendomi fuori dal mercato che può essere la fotografia per il real estate. Lo vedo molto più sul servizio al cittadino.
Prima di salutarci, appunto, dicevi prima che c'è tanta pubblicità negativa intorno al mondo dei droni. Facciamo un paio di esempi medici, sì. Appunto, del vantaggio dei droni.
Ok. Dal punto di vista medico, che è un altro bel settore dove con il drone si possono trovare delle belle soluzioni, ci sono già operativi in diverse parti del mondo il drone con il defibrillatore. Quindi una volta che tu mandi l'allarme della necessità del drone, del defibrillatore, il drone decolla e ti raggiunge esattamente dove tu sei.
E viene consegnato il defibrillatore. Anche in questo caso, naturalmente, c'è qualcuno che lo guida, perché non è,
assolutamente sì.
Non è certo automatico.
Sì. E dopo ci sono altri diversi impieghi, sempre collegati alla sicurezza, quindi per osservazione di zone a rischio, piuttosto che ci sono delle applicazioni che verranno mandate in commercio, collegate più che altro al settore giovanile, quindi ai bambini, che in fase di pericolo questa applicazione manda l'allarme e possono essere appunto lanciati dei droni nella location dove si trova il bambino per andare a osservare cosa sta succedendo. Stanno investendo molti soldi su questo settore.
Alberto Borghi, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a te, Carlo. Grazie.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.